Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, prima trasmissione del mese di dicembre, appuntamento numero 701 di Studio di X, la prima del mese che ci porterà alla fine dell'anno, un 2016 che abbiamo trascorso insieme come i tanti anni precedenti, per l'esattezza almeno in questa ultima edizione. Siamo già abbondantemente nel 14° anno e soprattutto grazie a voi che ci inviate rapporti d'ascolto, segnalazioni di stima e d'affetto e soprattutto che ci ascoltate e che ci date la forza, la voglia e lo spirito giusto per continuare a fare informazione dedicata al mondo della radio, del radioascolto, ma non soltanto, al mondo delle comunicazioni più in genere, soprattutto in un periodo in cui la materia prima, almeno quella del radioascolto, continua a scarseggiare, e anche oggi saremo assolutamente costretti ad occuparci di questo, perché la notizia della settimana è senza dubbio quella che riguarda la Radio Vaticana, che conoscerà già chi ci segue sulle mailing list, sui gruppi Facebook e sulle nostre pagine, sul nostro sito, ma ne parleremo fra qualche istante. Intanto saluti e ringraziamenti a chi ci ha inviato rapporti d'ascolto per questa trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, che potrete ascoltare in onde corte sulla WRMI, sulla Italian Broadcasting Corporation, su Radio BCL News e in onde medie su parecchie emittenti che operano su questa banda sul territorio nazionale, con AM in testa sui 1350 kHz e Radio Base 101, e poi anche su Power Radio AM, Free Radio AM e altre emittenti, ripeto, che stanno operando in attesa della definitiva regolamentazione legislativa. Ma troverete i principali passaggi della nostra trasmissione, almeno quelli che le emittenti hanno deciso di rendere pubblici, nella home page del nostro sito internet www.studiodix.net, dove troverete anche tutte le trasmissioni fino ad oggi realizzate, ben 701 nelle ultime 701 settimane, nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva. Ci trovate poi su Facebook, anche su altri social come Twitter, come su YouTube, chiaramente con il nostro canale, ma la nostra principale attività, almeno quella social, avviene su Facebook, dove ci trovate con la nostra pagina ufficiale Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X, Radio Ascolto e Radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione. Ma con le altre nostre iniziative satellite siamo presenti altrettanto con pagine e gruppi, per cui vi invitiamo a cercarle, a cliccare mi piace anche sulle pagine di BCL News, di Radio BCL News, della Italian Broadcasting Corporation, www.ondemediaitalia.it, insomma dai siti e da ogni pagina in qualche modo avete i riferimenti anche per raggiungere le altre, ma l'iscrizione al gruppo vi consentirà di rimanere in contatto con noi anche per il resto della settimana, al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che trascorriamo insieme parlando di radio ascolto e di mondo delle comunicazioni. Un saluto e un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno inviato rapporti d'ascolto. Sono tantissimi gli stranieri, soprattutto per la ABC, Italian Broadcasting Corporation, e per Radio BCL News, poiché chiaramente abbiamo uno skip leggermente più lungo su quella frequenza e agli orari in cui operiamo. Non cito e non saluto gli stranieri ai quali rispondo direttamente via email, anche perché spesso si tratta di nomi e cognomi veramente tanto complicati, ma sui 6070 kHz di Radio BCL News e della ABC Italian Broadcasting Corporation ci hanno ascoltato anche Giovanni Lorenzi, Nino Marabello. Nella scorsa settimana abbiamo ricevuto rapporti d'ascolto anche da, adesso vado a beccarli, anche da Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9 e Tango Zulu Zulu, come vi dicevo, alle 11 del 27 novembre 35333 il Simpo con un Kenwood TS440 e un dipolo a Tortorici in provincia di Messina. Domenica mattina ci ha ascoltato comunque anche Fabio Bolognini in zona Novara con una Siemens S524 del 1952. La stessa mattina invece su AM sui 1350 Romagnano Sesia ci ha ascoltato con un segnale stabile, e del QRM locale Diego Cerri ci ha ascoltato Carlo Tenga, anche lui domenica mattina sui 6070 kHz con un Simpo tutto 4 con un irradio RD816 è una filare da 12 metri sui 1350 di AM. Invece ci ha ascoltato il sabato sera Nino Marabello da Treviso, 15532 il Simpo, con una Sony CFSW 7600G, la sola ferrite interna. E poi, come ogni settimana, ci ha ascoltato Simone Perico da Osio di Sotto in provincia di Bergamo con una Sony CFSW 11 alle 9 UTC sui 1350 di AM, ma questo sabato 26 con un Simpo 45555, e poi alle 11 UTC della domenica su Radio BCL News 6070 kHz con un Simpo 45433. Saluti e ringraziamenti a tutti. Come vi dicevo, troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.bclnews.it, l'archivio, le forme di contatto e quant'altro. Invece raggiungerete tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale dal nostro sito internet www.bclnews.it. E un saluto a coloro i quali ci stanno ascoltando dal 27esimo meeting internazionale di scambio di adesivi radio TV internazionali di Colle Valdelsa. Come ogni anno, in un fine settimana si svolge questo incontro internazionale fra i pochissimi a scambiare adesivi in quantità industriale. In tante edizioni si sono raggiunti numeri equivalenti a decine di migliaia di adesivi scambiati. Un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando da lì. Sappiamo che ogni anno c'è qualche ricevitore portatile acceso sulla nostra trasmissione, quindi un saluto ai partecipanti e il mio, come al solito, personale e fraterno abbraccio a Marco Salvi. E come è chiaro, la notizia della settimana, è chiaro a chi ci segue anche sui social e sui nostri gruppi e mailing list, la notizia della settimana è quella che Luigi Gobbisi ha definito sul portale Italradio impensabile. La Radio Vaticana lascia l'onda media su Roma. È veramente triste la situazione, l'evoluzione della storia di Radio Vaticana, per quello che mi riguarda anche dal punto di vista dei contenuti, della programmazione e organizzativo, ma ci limiteremo oggi quantomeno a cercare di parlarne per quello che riguarda la situazione dell'etere. Abbiamo assistito al taglio praticamente quasi totale delle onde corte, abbiamo vissuto la sospensione delle trasmissioni, quelle più potenti in onda media a destinazione Europa, una emittente che era veramente un gioiello dal punto di vista delle trasmissioni. Non per niente parliamo di un simbolo, di un'emittente inaugurata da Guglielmo Marconi, dove ancora dove ancora c'è la sala Marconi, dove c'è la palazzina Marconi, che è proprio quella dell'epoca dove furono installati i primi trasmettitori. Parentesi, ne ripercorriamo la storia questa settimana sul Vintage Radio Show, qualcuno probabilmente l'ha già ascoltata, chi non lo ha fatto può eventualmente farlo in podcast sul sito www.radio3.net oppure attraverso le nostre pagine Facebook. Ma come vi dicevo, lo spazio della Radio Vaticana nell'Italia centrale si ridurrebbe in modo veramente drammatico con la disattivazione di due trasmettitori che a questo punto ritengo non possano essere disattivati per questioni di budget, perché capisco che sono tempi veramente stretti per tutti e quindi anche per il Vaticano, però non credo che il budget di due piccoli trasmettitori come quello dei 585 e i 1260 kHz non sia affrontabile dalla città del Vaticano, appunto. È una notizia che arriva proprio alla vigilia ormai del Natale, sembra veramente incredibile che questo possa accadere. Luigi lo definisce, mi associo, un suicidio erziano della Radio Vaticana, che proseguirebbe così in silenzio e senza alcuna interazione con gli ascoltatori e con l'evidente disegno di trasformare una stazione radio indipendente in una voce fioca e locale, stretta nelle sole frequenze FM, almeno in quella zona, i 105 per il canale italiano, adesso vi darò anche le altre possibilità di ascolto, i 93.3 e i 103.8 per le altre lingue, la frequenza 585 kHz dotata di pochi kilowatt di potenza e di un'antenna semplicissima, svolge con regolarità il servizio in lingua italiana in una vasta area che da Siena raggiunge le porte di Napoli, portando il segnale della radio dove non arriva l'FM, comprese oltretutto anche alcune zone di Roma. dove l'FM non arriva. Invece i 1260, ancora meno potenti, stavano svolgendo un servizio di prossimità con alcuni programmi in lingua straniera, certamente apprezzati da tanti. Pare compiersi con strappi sempre più frequenti la volontà di trasformare la Radio Vaticana in un centro di produzione vincolato alla presenza su piattaforme non autonome, dunque destinate a limitare la libertà d'espressione che solo la radiofonia ha garantito finora al Vaticano. Italradio esprime profonda delusione, ancora di più di fronte a una notizia che circola senza alcuna comunicazione ufficiale agli ascoltatori, e noi ci associamo chiaramente alla delusione. Oltretutto ne abbiamo parlato già da un bel po', ma nelle ultime settimane abbiamo parlato della riorganizzazione annunciata che lasciava assolutamente trasparire anche quello di cui stiamo parlando. Rimane ascoltabile, come vi dicevo, oltre che con una tecnologia di quelle nate, anzi non ancora nate in Italia, ma nate già superate come il digitale terrestre, ma in questo caso parlo del DAB, le onde medie e le onde corte ne abbiamo abbondantemente parlato della fine che hanno fatto. Rimangono queste tre frequenze in FM a Roma: i 105 del canale Italia, i 93.3 del canale Europa, i 103.8 del canale Mondo. Contestualmente però è stata potenziata l'offerta digitale, che troverete sul sito, con 10 canali. Il canale 1, quello che ritrasmette la programmazione Europa centrale dell'Ovest, il canale 2 Asia e Africa, il canale 3 Europa dell'Est, il canale 4 America, il canale 5 Italia, e poi il canale 6, 7, 9 e 10 dedicato in occasione di radiocronache. Il canale 8 riporta sempre durante le radiocronache il solo audio dell'evento senza la cronaca, quindi sono 5 canali più 5 canali, chiamiamoli, di servizio. Ma le notizie delle disattivazioni oggi non finiscono qui, perché anche in questo caso è una notizia storica. È una notizia storica perché è un canale storico, ed è una notizia storica perché è un paese che le onde lunghe, in questo caso, le ha sfruttate ben bene, e soprattutto perché, insieme ad un'altra notizia che è molto in caldo, sancirebbero praticamente la fine di questa banda in Europa, dove era principalmente utilizzata, perché è stato annunciato lo spegnimento di France Inter sui 162 kHz a partire dal 1 gennaio 2017, e a questo si unisce anche la chiusura dei 252 kHz della RTE, che sono stati annunciati e quasi posti in essere più volte, e poi si è rientrata la cosa per proteste da alcune piccole comunità residenti in aree dove ancora le onde lunghe sono piuttosto ascoltate. Ma sembra, ripeto, da quello che leggiamo in giro, che la decisione sarebbe già stata presa e lo spegnimento dovrebbe avvenire durante il 2017. E sempre a partire dal primo, ma di dicembre in questo caso, quindi da qualche giorno, Radio Biafra ha aggiunto una nuova frequenza, una seconda trasmissione, lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook. Questa seconda trasmissione è diffusa fra le 15 e le 16 su 15.325 kHz. Ma torniamo a casa nostra, perché se vi ricordate, nelle scorse settimane / mesi ci siamo occupati della mancanza della possibilità di consultare le frequenze sul sito di RaiWay, poi possibilità ritornata con un astruso sistema di live chat. Questo sistema di live chat negli ultimi giorni, devo dire che non ho controllato se l'errore è stato corretto, però era sicuramente così fino a qualche giorno fa, ha confuso le onde medie con le onde corte. Per esempio, i 657 di Pisa sono diventate 6,57 MHz, i 1575 sono diventati 15,75 MHz. Insomma, crediamo che RaiWay dovrebbe prestare un po' più attenzione parliamo oltretutto, seppur di una azienda parzialmente privata, ma comunque sempre dell'operatore di Stato. Dopo tutto lo sfacelo che hanno fatto con le onde corte, con le onde medie, questo sembrerebbe veramente, quando si dice oltre il danno la beffa. La segnalazione anche in questo caso l'ho presa dal portale Italradio, da dove veniamo anche a conoscenza, questa volta a firma di Paolo Morandotti, di una possibile spaccatura al consiglio di programma della radiotelevisione slovena. Non c'è pace neanche per radio e televisione Capodistria, perché le notizie che filtrano dalla 26ª sessione del consiglio di programma della RTV slovena fanno pensare a una grave spaccatura tra il rappresentante della minoranza italiana Maurizio Tremulli, di cui abbiamo parlato più volte, e quella del consiglio. Tremulli ha fortemente contestato il piano di programma 2017, che rischia di rappresentare un punto di non ritorno per i programmi italiani di radio Capodistria. Ad onor del vero, stiamo registrando quando non ci sono notizie di quelle che potranno essere le conseguenze di un piano contestato, ma che è stato comunque approvato addirittura con 22 voti a favore, 1 contrario, 4 astenuti e un non votante per quanto attiene la parte programmatica, e con 20 favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti e 2 non votanti per la parte finanziaria. Nel corso della riunione sono stati approvati anche il bando per il nuovo direttore generale, che rimarrà aperto dal 2 al 31 dicembre 2016 alla commissione ad hoc per predisporre le linee guida del piano e programma della radio televisione slovena per il 2018. Non sappiamo come si evolverà questa situazione, di cui sicuramente vi terremo informati. E non è certamente una notizia interessante per noi che un trasmettitore da un kilowatt in India venga disattivato, però ci serve per capire qual è il trend ormai a livello mondiale per le bande che tanto ci piace ascoltare, perché la AIR Adilabad in questo caso ha cessato il suo servizio sui 1485 kHz, un trasmettitore che era in aria da 30 anni esatti, dal 12 ottobre 86, è disattivato il 15 ottobre del 2016. Ad agosto era stato rimpiazzato da un bel trasmettitore di 10 kW in FM operante sui 102, e quindi dopo un paio di mesi di coesistenza le trasmissioni in onda media sono state definitivamente interrotte. Ecco, questo è un caso in cui, per esempio, certamente non è una questione di budget, perché è stato rimpiazzato da un trasmettitore da 10 kW, creando, secondo me, in alcune zone del mondo come quella, anche un disagio. Ci sono ancora tantissime radioline che ricevono soltanto le onde medie, e lì ricevere le onde medie per i servizi locali è una cultura ancora ben radicata, ma il trend è assolutamente inarrestabile. E si è notata un piccolo shift di frequenza per la trasmissione in banda ai 60 metri della radio del Tagikistan. Il trasmettitore di Dushanbe sta operando leggermente sopra, a 4765, che è la nominale, ma in questo caso 0.07. Questo vorrebbe poter dire che è in uso al momento su quella frequenza in banda di 60 metri, è tutto perfetto invece sull'altra frequenza, quella più alta, vado a memoria, credo 7245 kHz. Questo potrebbe voler dire che è in onda uno dei vecchi trasmettitori, quelli ex Unione Sovietica per intenderci. Non sappiamo se per un guasto al nuovo trasmettitore o per una fase di manutenzione, insomma speriamo che tutto torni presto alla normalità. E a proposito di quell'area asiatica, a destinazione India ci sono delle trasmissioni di Radio Taiwan International in DRM, delle trasmissioni in inglese test, che sono in corso, perché dico in corso perché sono cominciate già il 3 di dicembre, ma sono programmate anche per il 4, il 5 e il 6, fra le 17 e le 17.15 UTC, sulla frequenza dei 6.185 kHz. In un'intervista all'onorevole Bruno Molea dei Gruppi Civici e Innovatori, parte della maggioranza, segretario della Commissione di Vigilanza del Parlamento Italiano della Vigilanza Radiotelevisiva, ricompare l'idea di assegnare un canale RAI, o quantomeno capacità trasmissiva o spazio orario all'interno di un canale già esistente, alla San Marino RTV, che potrebbe così raggiungere tutta Italia. Attualmente la TV sammarinese copre solo le regioni limitrofe all'antica Repubblica. L'arrivo di una TV italofona sull'intero territorio italiano sembra piaccia, dopo che il consigliere RAI Arturo Diaconale ha proposto di dare un canale della RAI alla San Marino RTV. Notizia chiaramente parlando di emittenti italofone a cura del portale Italradio a firma di Luigi Cobisi, che continua: consociata RAI, la RTV di San Marino potrebbe, secondo il deputato che vuole allo scopo sensibilizzare il direttore generale della RAI, occupare uno spazio nei canali esistenti, dato che la RAI non utilizza appieno i suoi canali sportivi. Come avrete ben visto, a parte la disattivazione del secondo canale in HD, il 558, che era stato attivato soltanto per le Olimpiadi, ma anche i due canali a bassa risoluzione in SD, per intenderci, il 57 e il 58 trasmettono praticamente la stessa programmazione. Da 23 anni la RTV di San Marino è attiva quale concessionaria pubblica del servizio radio televisivo della Repubblica del Titano, con joint venture al 50% tra Eras, che è l'ente per la radiodiffusione sammarinese, e proprio la RAI. E da alcuni anni è visibile anche via satellite la flotta Eutelsat A13 Est. Dispone anche di due canali radio e solo nella Repubblica anche di un canale TV dedicata allo sport. L'intervista all'onorevole Molea, che è della Radio Televisione San Marino, la trovate sul sito. L'eventuale diffusione in tutta Italia della San Marino RTV sarebbe un gradito passo avanti affinché tutte le radio e TV della comunità radiotelevisiva italofona potessero essere viste e sentite in tutti i paesi in regime di reciprocità. E questa settimana vi invitiamo anche a firmare una petizione online che troverete su change.org. Infatti la presentazione della nuova legge sul cinema di lunedì 21 novembre presso la Scuola del Cinema di Milano da parte del ministro Franceschini, della senatrice Di Giorgio e dell'estensore dei decreti attuativi dottor Borrelli ha dato stimolo ad alcuni professionisti del settore televisivo di fornire un contributo fattivo al progetto di recupero dei numerosi archivi radiotelevisivi italiani che sono parte integrante del nostro importante patrimonio storico-culturale. Il problema riguarda lo stoccaggio, la salvaguardia e il recupero degli archivi storici e la fruibilità dei contenuti registrati sui supporti videomagnetici destinati col tempo a un inarrestabile degrado che impedirà la conoscenza dei contenuti alle future generazioni. Ci si riferisce in particolare alla mancanza delle apparecchiature e dei tecnici per la riparazione e di altri tecnici che si occupino della lettura dei supporti, della digitalizzazione, archiviazione e catalogazione dei materiali come in un normale archivio o museo. Archivi di industrie, istituti di ricerca di paesi e città, dell'assetto urbano, di edifici ed eventi pubblici e mondani, di episodi delle arti e dello spettacolo, del mutare delle mode e dei costumi e molto altro che è stato virtuosamente documentato e conservato rischia di dissolversi nel nulla e sparire. Aggiungo io, in molti casi è già avvenuto, perché per esempio qui in Sicilia molte delle emittenti storiche che hanno chiuso, emittenti che nella prima ora facevano un incredibile servizio sul territorio seguendo tutti gli eventi, con la loro chiusura si sono anche persi gli archivi, molti andati al macero, molti distrutti, molti alluvionati. Insomma, qui in Sicilia sono tantissimi i materiali che sono già andati persi, però ce n'è ancora tanto da salvare. Per dare corpo a un'efficace azione di recupero e restauro si propone l'istituzione di corsi per la formazione di personale specializzato nel recupero e la riparazione delle apparecchiature e di seguito la digitalizzazione dei supporti magnetici. La progressiva crescita di sensibilità e coscienza sull'importanza delle immagini ha prodotto un buono stato di conservazione delle immagini storiche e anche dei filmati più importanti di epoche recenti. Quanto ai decenni più vicini a noi, vari pericoli mettono a rischio la possibilità di salvare vasti archivi dei nastri magnetici, nonostante si stia diffondendo l'interesse per conservare anche filmati recenti che vediamo allontanarsi fino a diventare anch'essi storici. Le immagini storiche appaiono in misura sempre più ampia e frequente nelle trasmissioni TV per la necessità di mostrare tempi e passaggi della storia, delle scienze, del costume, del mondo del lavoro e della convivenza sociale. Esse sono lo strumento più immediato, efficace e insostituibile per raccontare il passato ai giovani di oggi e di domani. Si tratta di un immenso patrimonio di memoria che oggi corre seri pericoli e rischia di scomparire. Al di fuori del mondo dei tecnici, pochi sanno che i nastri magnetici hanno una durata molto limitata nel tempo, che sono molto più delicati della pellicola per la fragilità dello strato ferromagnetico che ospita dati e informazioni. Dopo 10-20 anni al massimo, il rischio che le immagini si degradino o scompaiano del tutto è molto frequente. Archivi di industrie, istituti di ricerca di paesi e città, dell'assetto urbano, di edifici ed eventi pubblici e mondani, di episodi delle arti e dello spettacolo, del mutare delle mode e dei costumi e molto altro che è stato virtuosamente documentato e conservato, realizzato anche dalle TV private, rischia di dissolversi, come abbiamo detto, nel nulla e sparire per sempre, diventando solo rifiuti speciali da smaltire. Purtroppo, a fronte di questo pericolo, ben poco si fa per il salvataggio che può avvenire solo grazie a interventi pubblici che diffondano sensibilità al problema e offrano quel minimo di risorse necessarie per un'azione concreta. Come esempio si può fare riferimento alla Fondazione Memoriav, che si occupa del recupero, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale svizzero. Ci sono tanti esempi anche su YouTube, andate a dare un'occhiata. Invece questa petizione la trovate su www.change.org, cercate Ministero di Beni Culturali, il recupero degli archivi videomagnetici delle TV e radio private italiane. E siamo in conclusione di questo appuntamento numero 701 di Studio di X. Dovevamo parlarvi anche dei 4 scenari possibili nel futuro di Premium, perché è saltata l'udienza civile del 23 novembre e continua la fase di stallo fra Mediaset e Vivendi, o Vivendi che dir si voglia, e da qui si prospettano 4 possibili scenari, almeno sono quelli che ha prospettato Newsline.it, e anche sempre con notizia tratta da Newsline.it dei giochi, insomma, che riguardano gli LCN nazionali più appetibili. Parlo di quelli di Rete Capri, con una situazione finanziaria di cui abbiamo parlato è ben conosciuta e ormai, insomma, vicino alla fine, è stato messo tutto in vendita. Gli LCN nazionali sono il 20, il 45, il 55, il 66, dopo lo shopping fatto da Sky, da Mediaset e da altri, da Discovery, da Scripps, questa volta sembrerebbero più interessati i giapponesi di Sony, che già sono su Sky con i canali AXN nelle varie versioni HD e più 1 eccetera, e quindi sembrano interessati, ripeto, intanto con il 20 per inserirci proprio uno di questi canali, e poi per il 45 e il 55 per lanciare due nuovi canali con target di bambini e cultura. Ma anche il gruppo Viacom, già editore anche di Paramount Channel in collaborazione con Sky, sarebbe studiando il lancio di un nuovo programma in chiaro per il target maschile, quindi si prospettano novità a breve anche nel campo del digitale terrestre. Ripeto, siamo alla fine, mi rimane solo il tempo per ricordarvi che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, tutte le nostre iniziative in rete raggiungibili da www.bclnews.it, e che se volete continuare a stare con noi anche dopo la trasmissione, cliccate mi piace sulle nostre pagine Studio di X, BCL News, Radio BCL News, Italian Broadcasting Corporation e www.ondemedia.it, o richiedete l'iscrizione ai nostri gruppi con in testa il gruppo Studio di X, il Radio Ascolto in radio e in TV. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio di X numero 702, ci avviciniamo sempre di più alla fine dell'anno, trascorreremo insieme anche quest'ultimo mese del 2016 parlando di radio e di radioascolto internazionale. Prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza, e la linea intanto torna alla programmazione del palinsesto dell'emittente attraverso la quale ci state ascoltando. E noi saremo qui puntuali fra 7 giorni. Buoni ascolti e alle prossime!